Quindi non erano famiglie confinate in un comune, erano famiglie che continuamente circolavano in un'area molto vasta. Quindi Adamo Vaca lo troviamo praticamente in tribunale che litiga per questioni di confine, perché lui non tollera queste rigidità nuove, perché queste sono rigidità che arrivano con il superamento del regime feudale, i muri, i limiti, è qualcosa che arriva con la modernità, diciamo, di tipo, tra virgolette, capitalistico, la certezza del confine, la certezza della proprietà, il catasto, queste cose non esistevano nella Sardegna tradizionale, il catasto era mentale, la gente ce l'aveva in
C'erano
testa.
disegni,
Non
quindi.
c'erano disegni, non c'erano mappe, non c'era niente. La mappa era mentale e quindi lui ragiona ancora con questi meccanismi. Perché ragiona così? Non perché è ideologicamente contrario alla modernità, ma perché la sua azienda agraria, articolata su vari comuni, aveva bisogno di queste libertà per potersi mantenere viva e crescere. Infatti a Sirrenti nel 1820 Adamo Vacca bisticcia con Francesco Musio, un ricco proprietario di Sirrenti, che gli contesta lo sconfinamento sul territorio di Sirrenti. Nel 1803, quindi un po' prima, Leonardo Pillito di Serramana, che è il capitano dei Barracci, gli sequestra un gregge di pecore che ha sconfinato a Pranuorri, cioè sul versante di Serramanna. Ed è questo sconfinamento è particolarmente affascinante, facendo riferimento perché sul confine tra Nuramis e Serramanna c'è la chiesetta di San Lussorio, che è la chiesetta è quello che resta di un antico villaggio scomparso, che è stato poi conteso tra Serramanna e Nuramis per lunghi secoli. Quelle terre quindi non si capiva dove era il confine, quindi i serramannesi, così come succede tra Nuramine e Monastir, anche tra Nuramine e Serramanna c'è una contesa per quelle terre. E chi è che presidiava quei confini? Erano i capitani, i Barracelli, ed erano anche che i Barracelli e i giudici mandamentali, come dire, controllavano le milizie, attraverso le milizie nazionali, diremmo, che però erano in realtà uomini armati del villaggio, cioè perché non c'era un esercito nazionale del Regno di Sardegna, intendendo con il Regno di Sardegna la sua parte isolana del Piemonte. La Sardegna aveva un esercito di miliziani che appunto nei momenti di emergenza venivano mobilitati, esattamente come succede nel 1793 quando arrivano i francesi e le classi dirigenti del regno, dico classi perché gli aristocratici, il clero e i reali, cioè i borghesi, i mercanti, mobilitano queste milizie nazionali da ogni villaggio e le scatenano contro i francesi che stanno sbarcando. Bene, nel 1789 Adamo Vacca è capitano delle milizie di Nuramis, Monastir e Ussana. Quindi, come vedete, questo puzzle si sta componendo. E nel 1789 sono 4 anni prima dello sbarco dei francesi che volevano portare la rivoluzione francese in Sardegna. E noi sappiamo che le milizie nazionali, anche quelle, il battaglione proveniente da Nuramis, va a fare questa battaglia per ributtare a mare i francesi. E c'è un dato, ne parla Luciano Carta nel suo libro sul Parlamento di quegli anni, c'è proprio un battaglione, sappiamo anche quante persone vennero arruolate, diciamo, e mandate a combattere contro i francesi. E la resistenza contro i francesi è vittoriosa e da lì si innesca quel meccanismo di rivendicazione dei sardi che porta alla giornata che oggi si rievoca, cioè al 28 aprile. E qua ancora la storia si fa ancora più interessante perché dopo il 28 aprile, dopo la cacciata dei piemontesi e il ritorno dei piemontesi, la cacciata di Angioi e il tramonto dell'ipotesi, tra virgolette, rivoluzionaria, c'è la restaurazione, quella che viene chiamata restaurazione, quindi si cerca di epurare tutti coloro che in qualche modo hanno, come dire, militato nel partito antimonarchico. E nel 1799, quindi pochi anni dopo, i dragoni, che erano diciamo i carabinieri dell'epoca, vengono mandati a Nuramis dove viene arrestato Gioacchino Sarais. Non ho ragione di dubitare che sia un antenato dei Sarais attualmente presenti. Gioacchino Sarais era un, eh, qua.
Il reato è caduto in prescrizione, sì.
Ora è caduto in prescrizione. Ora sarebbe invece non un reato, ma una medaglia al valore. Vediamo un po'. Ecco, qua vediamo, vediamo Gioacchino Salesi. Questo, vedete, questi sono un po' i capostipiti. Abbiamo qua la famiglia Bazzella. Qui abbiamo i Pisanu, che poi sono i Pisano, solo che qua prima i cognomi sono un po' diversi nei periodi. Qua abbiamo i Vacca con il Musio, come vi dicevo prima. Questi Marcello vengono da Selegas, questi Anni dovrebbe essere da Guasila, e i Serra invece sono di Nuraminis, il cognome maschile e femminile. Allora, Gioacchino Salesi è imparentato con una figlia di Giuseppe Antonio Bazzella, che era praticamente il più importante proprietario terriero dell'epoca. Gioacchino Salesi viene arrestato dalle autorità dello Stato perché, essendo nato a Nuraminis, si è trasferito a Cagliari, dove ha aperto un negozio, è diventato molto ricco, lo era già di famiglia però, e ha finanziato la rivoluzione. Cioè ha ospitato in casa sua, nelle botteghe di casa sua a Cagliari, un centinaio di miliziani armati pronti da scatenare contro il partito filomonarchico, e ha avuto l'ardire di...
Quindi, scusa, siamo per loro tutti dopo il 1794.
Esatto,
e sì. Quindi sono quasi dei giacobini.
Sono praticamente dei giacobini.
Tanto, cioè, il reato è caduto in prescrizione, non ti devi preoccupare, non li possono più arrestare.
Sono dei giacobini che si spingono nella pubblica piazza, forse convinti di, come dire, che la rivoluzione sta arrivando e che il re verrà come dire, cacciato definitivamente. Lui viene sentito da un testimone che urla su di aulu candus cesti benius sul re a Sardegna, cioè proprio dichiara pubblicamente il suo essere antimonarchico, che allora era un reato capitale, cioè sì, c'era la pena di morte. Bene, quando Gioacchino Salesi viene arrestato, è nascosto a casa di Adamo Vacca. Quindi, che però negli anni della Restaurazione rimane Adamo Vacca saldamente, a cavallo, perché quando viene dichiarato, viene nominato miliziano, capo dei miliziani di Nuraminis, Monastiri e Ussan, gli vengono dati dei privilegi che sono riservati solo ai nobili: andare a cavallo e andare armato a cavallo e restare sempre armato a cavallo, e tutte le autorità, tutte le forze militari di queste tre comunità sono a lui soggette, sottoposte, e gli devono obbedire. È praticamente un ufficiale giudiziario, ecco, ha un potere, è un militare, quindi è intangibile, non può essere colpito senza incorrere nella reazione dello Stato che lo ha incaricato con questa funzione. Lui, nonostante abbia nascosto nelle sue abitazioni quello che oggi sarebbe chiamato un terrorista, uno che trama contro lo Stato, quindi un anarco insurrezionalista, lo chiameremmo oggi, lui non viene praticamente, viene citato nel processo penale, però non gli fanno niente, non incorre in nessun tipo di sanzione. Tant'è che nel 1816, per esempio, viene nominato stanchiere reale, cioè di Nuraminis. Lo stanchiere reale era quello che gestiva la vendita, la somministrazione del tabacco, che era un monopolio dello Stato anche allora, e aveva, in quanto stanchiere reale, anche quei poteri di tipo giurisdizionale, poteri anche... aveva una certa, uno status che lo elevava al di sopra degli altri abitanti di Nuraminis. Ed è questo il punto. Se noi avessimo considerato Adamo Vacca solo dal punto di vista di alcuni documenti, lui, a me almeno così è sembrato all'inizio, l'immagine del pastore che viene travolto dalla modernizzazione, dall'arrivo del capitalismo, povero, disperato, e che viene cancellato dalle riforme del governo. Poi però, incrociando una serie di dati, non solo quelli giudiziari, ma i dati genealogici, i dati notarili, i documenti provenienti dagli archivi ecclesiastici, è venuta fuori una figura molto più complessa, molto più articolata. Nonostante lui rimanga, nonostante lui sia capace di nascondere nelle sue case, perché poi vedremo come non nasconde solo ricercati politici, ma anche altre persone, lui resta in piedi. Allora la restaurazione di cui tanto si parla, quando si dice che sono tornati i piemontesi e quindi tutto è tornato all'ordine precedente, tutto è stato, è vera o è apparente? Perché Adamo Vacca non è un uomo, come dire, che possiamo incasellare con, nel vecchio o nel nuovo, è un uomo che si trova esattamente al centro. Lui ha un potere, l'abbiamo visto, può andare a cavallo armato, governa praticamente le polizie locali di 3 comuni importanti e anche piuttosto ricchi, riesce, si fa a un certo punto, siccome diventa amico del barone di Samazzai, si fa vassallare, si dice così, cioè diventa vassallo di Samazzai, dove così, e così non paga i diritti al barone di Samazzai, cioè è amico di questi.
Scusa, fino al giorno prima era capace di finanziare la rivolta contro i feudatari, no?
Esatto, quindi già si intravede la strategia. E però questa classe dirigente qui, locale, rurale, delle comunità, aveva un problema, aveva l'onta della nascita. L'onta della nascita cos'è? Nella società prima dello Statuto Albertino, chi nasceva aristocratico era diverso da chi non nasceva non aristocratico. Si poteva essere ricchissimi, si potevano accumulare capitali ingentissimi, ma il fatto di non essere nati aristocratici determinava l'esclusione dalla classe dirigente del regno che conta. Ed è su questo terreno che matura l'adesione di quelli che saranno i nipoti di uomini come Adamo Vacca ai valori della nazione e ai valori del risorgimento. Per questo il libro si chiama anche Dal villaggio alla nazione, perché la nazione offriva il terreno per conquistare un protagonismo politico che nella società pre-nazionale, diciamo così, era negato semplicemente perché non si era nobili. E la rete genealogica, cioè se si vede proprio lo sforzo strategico che fanno queste famiglie, è straordinario. La storia di Adamo Vacca non è la storia di un uomo, è la storia di decine di famiglie, è la storia di un'intera comunità e di più comunità. E questa voglia di libertà economica è talmente forte che porta Adamo Vacca presto a fare una durissima battaglia contro il comune di Nuramis, che viene controllato dai grandi proprietari di Nuramis, che erano suoi pari, erano le sue figlie, erano sposate con i figli di chi siedeva in consiglio comunale o con i consiglieri comunali o con il sindaco. Non pensiamo ovviamente a un consiglio comunale che si chiamava consiglio comunitativo, non era eletto democraticamente ma aveva un meccanismo di autonomina, si autogenerava. Ebbene, questa causa che è bellissima e ha un valore secondo me storiografico che prescinde dall'affetto che si può avere per la comunità locale. In questa causa Adamo Vacca si affida a un avvocato che si chiama Giuseppe Raimondo Tatti. Perché? Perché il comune di Nuraminis negli anni 20 dell'Ottocento si affida, chiede al barone di Villa Cidro, al marchese di Villa Cidro, di poter andare a Villa Cidro a legnare, cioè a fare legna. Villa Cidro e Siliqua erano le località dove i nuraminesi si rifornivano di legna per il cammino, ma insomma per tutti gli usi, perché ovviamente Nuramis era priva di zone, di salti boscosi. Quindi era una tradizione antichissima questa. Adamo Vacca fa ricorso perché ovviamente la comunità considerata come soggetto collettivo, il consiglio comunale vota e dice tutti i proprietari terrieri di Nuramis si devono tassare per mandare i carri a Villa Cidro in modo da rifornire la comunità di legna per l'inverno che sta iniziando. Adamo Vacca dice io non voglio andare a Villa Cidro a fare legna perché io ho i miei boschi ad onori che sono... Lo dice l'avvocato, il mio cliente, dice, lui nell'arco delle generazioni questa famiglia ha costruito la propria indipendenza economica e non capisco perché mi devo sottomettere al barone se io ho costruito la mia libertà economica dal monopolio del barone. Questo dice in sostanza. Potrei anche leggere il passaggio perché è molto bello. E l'avvocato dice che se si deve finanziare la costruzione di un argine per un fiume per evitare l'allagamento della comunità, fatto che non è come dire solo storico ma quasi di cronaca giornalistica, per un fiume che produce danno all'intera collettività, allora è giusto, dice Adamo Vaca, che tutti siano tenuti a concorrere. Ognuno sente, queste sono le parole che usa l'avvocato negli anni 20 dell'Ottocento, ognuno sente, ognuno teme il pericolo, ognuno trema al riflesso delle funeste conseguenze della terribile inondazione che si paventa, ognuno desidera ed affanna nel desiderio di evitarle, ma mancano le forze all'opera. Si creano pertanto il censo da pubblici amministratori, si fanno gli argini, cessa ogni pericolo. Però se a dover essere pagare sono bisogna per pagare, cioè per fare un servizio pubblico bisogna sottoporsi al barone nonostante io abbia la mia indipendenza economica, perché, chiede Adamo Vaca, lo devo fare? E quindi si sarebbe provati a pensare che il giudice, espressione di uno Stato che sta facendo delle riforme per rendere la Sardegna più moderna dal punto di vista delle produzioni, del mercato, quindi diciamo per liberare l'isola, ci si aspetterebbe che questo governo, che anche in letture precedenti è stato visto come sinonimo quasi dell'elite, di queste elite borghesi, cioè il governo era al servizio dell'elite, sostanzialmente faceva i loro interessi, come dire, desse agio ad Adamo Vaca e quindi favorisse la sua richiesta. Invece no, perché la Reale Udienza, il Tribunale della Regione Sardegna, dice che ciò che conta è che non siano messi in discussione i diritti incontestabili dell'attuale Consiglio Comunitativo come rappresentante quel pubblico di far concorrere i suoi amministrati alla soddisfazione della mercede di un appalto che con la debita approvazione del governo ebbe a stipulare per un oggetto così necessario e riguardante l'interesse di tutta la popolazione. Cioè il diritto collettivo prevale sul diritto individuale e quindi anche Adamo Vaca è costretto a pagare un barone, anche se non è, a lui non serve, anche se lui è libero dalla sudditanza al feudatario. E però questo ovviamente non arresta l'ascesa di famiglie come la sua. Questo albero genealogico che ho messo qua mostra come una parte delle strategie genealogiche che vengono costruite. I figli, i fratelli e i figli di Adamo Vaca si sposano, ecco, sì, con gli anni, si uniscono con gli anni che vengono da Guasila, con i Garroni che sono di Cagliari, con Anna Maria Ruda di Cagliari, con Giuseppe Maria Serra che è un avvocato cagliaritano che però è originario di Samugheo, con i Dessì di Serramanna, con i Pisano di Nuramnis. Come vedete è una rete molto esterofila, non sono tanti i matrimoni delle figlie di Adamo Vaca che vengono, e questo riguarda i Vaca, riguarda i Bazzella, riguarda i Serci, riguarda i Serra, queste famiglie che formano, diciamo, l'elite proprietaria della comunità. E si legano, una figlia di Adamo Vaca si lega a Don Pietro Vacquer di Villassor. Don Pietro Vacquer è il capostipite dei Vacquer, che in realtà si chiamavano Vacquer. È straordinaria, lo studio dei cognomi, Vaca, Vacquer, indicano quelle che erano gli elementi cruciali delle loro aziende agrarie, cioè l'allevamento. Non era tanto l'aspetto agricolo, ma era l'allevamento. Solo nel Novecento, con la meccanizzazione dell'agricoltura e con le riforme che... l'agricoltura diventa l'elemento cruciale, perché anche un indirizzo politico molto forte viene dato in questo senso, ma l'elemento fondamentale di queste aziende agrarie, anche in Campidano, infatti nel libro c'è un capitolo dedicato a Villassor che dice Villassor un villaggio pastorale, cioè uno dice come Villassor un villaggio pastorale, i villaggi pastorali sono i villaggi dell'interno, del Nuorese, no, la componente pastorale, quindi le vacche, le pecore, le capre, era fondamentale, era cruciale. Probabilmente era addirittura più importante di quella agricola che sostanzialmente serviva a pagare le tasse al feudatario. Ecco, questi Vacquer, questo è l'elemento decisivo che mi ha convinto a inserire Nuramnis nel libro dedicato alla storia di Cucurtu. Don Pietro Vacquer è un personaggio singolarissimo della Villassor degli anni 40 dell'Ottocento. È un uomo che diventa sindaco e fa una durissima battaglia contro il feudatario, contro il feudatario. Viene arrestato e messo in carcere alla fine perché non è abilissimo a giocare le sue carte e quindi alla fine si trova tutti contro, il consiglio comunale, il governo e il feudatario, e quindi rimane solo. Ma la sua figura è importante perché lui è un proprietario terriero, è un borghese, ma è anche un nobile, perché i Vacquer a fine 600 comprano un titolo nobiliare che, per cui ancora oggi, per esempio, a Nuramis c'è la memoria orale dei donusu, come si dice, insomma, dei don, che è questo titolo nobiliare che viene acquistato da uno dei loro antenati alla fine del 600. Ebbene, questo vacquer, o vacquer come si chiamava allora, che comunque vengono, come dire, hanno un'origine anche loro rurale, vassallatica, perché accumulano denaro che gli permette di comprare il titolo nobiliare, ma comunque anche loro emergono, come dire, da questo contesto rurale di cui stiamo parlando. Ebbene, lui si inventa, non sappiamo ovviamente se sia lui che se li inventati, ma uno dei motivi per cui finisce in disgrazia sono i contratti simulati, cioè questo modo di cercare di aggirare la legge dello Stato, quello Stato che ancora una volta sarebbe dovuto essere, come dire, lo spalleggiatore di questa classe sociale, definita in passato anche un po' truffaldina, o insomma un po' ladra, diciamo, una parola un po' pesante, però è stato usato questo termine, che avrebbe costruito la sua ricchezza sull'abuso. Ebbene, lui finisce in galera proprio perché cerca di moderare la carica eversiva dei provvedimenti del governo, perché il governo diceva, quando il bestiame
è troppo rivoluzionario,
il governo è troppo rivoluzionario, quindi lui cerca una mediazione, come devono fare le classi dirigenti locali. Se un provvedimento dello Stato è troppo duro per la comunità che io rappresento, cerco di moderarlo, cerco di fare non dico un'opposizione, ma comunque di, e come la fa, non potendolo fare, diciamo, per vie legali, si inventano questi allevatori ricchi di Villasor questi contratti simulati. Il governo diceva, basta col bestiame che circola in Sardegna e fa la transumanza, fatevi le fattorie come in Pianura Padana, il bestiame sta fermo e risolviamo un problema di ordine pubblico, perché noi non siamo in grado di controllare questi pastori che se ne vanno dove vogliono, non rispettano le leggi, non pagano le tasse, c'è un'evasione fiscale pazzesca, noi facciamo delle cose che possiamo controllare. Ovviamente questa cosa da un giorno all'altro non è possibile, tant'è che la transumanza dura ancora oggi con i furgoni, però le famiglie di Desulo continuano a portare il bestiame da Desulo nel Sulcis, eccetera. Quindi tradizioni forti. Lui fa un provvedimento, cioè cerca di, come dire, fa dei contratti simulati, cioè fa finta di comprare il bestiame dei nuoresi, di quelli di Desulo, in questo caso di Forni, soprattutto a Villasor, che entrano nella comunità, quindi essendo bestiame della comunità possono circolare, e poi alla fine del pascolo glieli rivende. Quindi questa cosa dai pastori più poveri della comunità viene scoperta, perché vogliono il monopolio delle terre, fanno denuncia e lui viene denunciato per questo. Da questo Pietro Vacquer, che cade in disgrazia, derivano tutti i rami dei Vacquer, tra cui anche quelli nuraminesi, proprio grazie al legame che c'è tra questo Don Pietro Vacquer, questo proprio di cui stiamo parlando, e la figlia di Adamo Vacca, che come dire, consegna. Infatti Vacquer, mi faceva notare giustamente il signor Bazzella prima, non sono proprietari terrieri di Nuraminis, loro entrano, come dire, portano un titolo nobiliare nella comunità in cambio di una base fondiaria che però proviene da queste famiglie originali di Nuraminis. I Vacca arrivano a Nuraminis a fine Settecento, l'abbiamo detto, e si legano a queste famiglie esterne e poi anche interne, nuraminesi, come i Pisano, che prima si chiamavano Pisanu, e soprattutto i Bazzella. E quindi questa è la situazione che si viene a creare. Facendo un passo indietro e tornando a quel confine che, nonostante il potere di Adamo Vacca, viene tracciato tra Villasor, tra Nuraminis e Monastir, qual è la conseguenza di questo irrigidimento dei confini? La conseguenza è che il bestiame deve essere tenuto tutto all'interno della comunità, quindi non ci sono più valvole di sfogo esterno, il bestiame cresce e davanti ad una crescita del bestiame e a una diminuzione della disponibilità di terre esterna alla comunità, di terre che si possono sfruttare senza pagare affitto, stiamo parlando di questo, voi capite bene che questa coincidenza rende la situazione interna alla comunità esplosiva. Perché? Perché i grandi proprietari di bestiame, e stiamo parlando dei Bazzella, stiamo parlando dei Vacquer, scusate, più che dei Vacca e dei Pisano, cominciano a invadere quello che prima abbiamo citato, e cioè il prato comunale, il Subadrosidu. Questa è la situazione una volta quotizzato, dopo il 1848. Prima non era quotizzato, era un'unica area molto vasta, comunale. Come abbiamo detto prima, questo pascolo era questo campo, questa vasta area, era un'area fertilissima, una delle più fertili, dicono i documenti dell'epoca, era riservata al bestiame domito, quindi non al bestiame alle pecore, alle vacche da pascolo, ai pascoli, ma i proprietari di bestiame, non potendo più, come dire, utilizzare aree a confine, incominciano a invadere abusivamente quest'area, e questo crea una reazione fortissima da parte di un'altra parte della comunità. I poveri della comunità, ci verrebbe automaticamente da dire, no. Un'altra parte di grandi proprietari terrieri, capeggiati soprattutto dai serci, che invece hanno, diciamo, un'azienda che è leggermente diversa, anche se integrata, perché ovviamente sono anche questi imparentati, però che vede, che diciamo, si allinea sulle posizioni governative, e cioè è favorevole a quel provvedimento del 1839 che vuole la divisione delle terre comunali. E qua si è creata si crea una spaccatura intorno alla questione del prato comunale. Praticamente lo spazio sociale nuraminese, lo spazio politico nuraminese, forse prepolitico, però insomma il dibattito si frammenta. Prima nel 1819 abbiamo visto tutti sono d'accordo, ricchi, poveri, tutti sostengono la promiscua, sono tutti uniti. Ma quando si tratta di decidere la destinazione di quest'area comune, il paese si divide, e si divide in particolare la sua classe dirigente. Si creano due partiti, un partito che, tra virgolette, perché non dobbiamo pensare ovviamente a partiti, stiamo parlando quasi a movimenti di opinione, potremmo definirli, uno conservatore e l'altro progressista, o moderato, insomma. La cosa che è singolare ed è curiosa ed è importante anche mettere in rilievo è che del partito conservatore appunto fanno parte nel 1845, 46, 47 fino al 48 Francesco Vacca, sindaco, che è figlio di Adamo Vacca, Giuseppe Antonio Pisano, che è nipote di Adamo Vacca, come si vede nella carta che ho riportato prima. Nell'albero genealogico Pisano ce l'abbiamo, ce l'ha prima. Giuseppe Antonio Pisano è nipote di Adamo Vacca. Insomma, qua se avete la pazienza di ricontrollare, vedete come Amatore Pisano sposa Maria Antonia Vacca, e uno dei figli è Giuseppe Antonio Pisano, che diventerà poi sindaco a sua volta. Allora, questi sono. E poi insieme a loro, questi sono in consiglio comunale, Giuseppe Antonio Pisano, Francesco Vacca, Giuseppe Antonio Bazzella, che è l'altro che vedete giù, anzi su, Giuseppe Antonio Bazzella, che vedete qua, ci sono anche i Capai con Antonio Capai. Allora, questo è il partito conservatore, sono quelli che non vogliono la divisione delle terre comunali. Però la cosa singolare è che questi, a livello nazionale, perché nel frattempo stanno prendendo forma gli schieramenti del Risorgimento, sostengono i candidati della sinistra liberale. Mentre invece coloro che sostengono diciamo il partito cattolico, che nel Risorgimento è anche una cosa particolarmente rischiosa, perché sposare le tesi della Chiesa cattolica significa di fatto mettersi contro lo Stato nazionale, i serci, per esempio, sono invece dalla parte, sono tra coloro che vogliono la divisione del prato. Infatti i serci sono una famiglia che ha un fortissimo attaccamento alle istituzioni religiose, sono stati censori locali, cioè quelli che controllavano sostanzialmente il Monte Granatico, che era un'istituzione che proveniva quasi dalla Chiesa. La causa Pia di Mandas era in mano ai serci, e sono stati poi anche ovviamente consiglieri comunali, e poi a fine 800 esprimono l'arcivescovo di Cagliari, Paolo Maria Serci, e anche un altro vescovo, Ogliastrino. Quindi, Paolo Maria Serci, che diventa arcivescovo di Cagliari ed è anche imparentato con Francesco Cocorto. Francesco Cocorto, nelle sue memorie, che stanno per essere pubblicate, scrive un documento bellissimo dove dice: voi sapete bene che l'unità d'Italia è stata la fine del potere temporale della Chiesa, quindi la Chiesa non riconosce l'Italia unita, obbliga tutti i fedeli a non andare a votare, non si riconosce la Chiesa. Ovviamente i vescovi devono seguire le direttive pontificie. Paolo Maria Serci è arcivescovo di Cagliari, primate di Sardegna, diciamo, quindi classe dirigente nazionale praticamente, italiana, E lui dice: non dovete andare a votare quando è vescovo dell'Ogliastra, no? Però se proprio dovete andare a votare, votate Francesco Cocorto, che è mio parente. Quindi, insomma,
è un buon capo elettore.
È un buon capo elettore. E quindi, insomma, un protagonismo, come abbiamo visto con Adamo Vacca, stessa cosa vale per i Bazzella, che hanno delle... se voi doveste rappresentare l'albero dei Bazzella con un'esplosione, i loro frammenti andrebbero in decine di comunità, vicine e lontane da Nuramis, stessa cosa per i Serci. Un protagonismo che non è confinato all'ambiente locale, ma è, come dire, diffuso su tutto il territorio, su tutto, almeno il mezzogiorno, diciamo, della Sardegna, il sud della Sardegna. Do solo un dato: Adamo Vacca fa accordi commerciali con alcuni dei principali mercanti della piazza cagliaritana. In una stagione riesce a raccogliere 40.000 scudi di formaggio, a fare una colletta di 40.000. 40.000 è una cifra impressionante, perché un reddito di 1.000 scudi era già una... Lui fa un giro, praticamente arriva fino al Sulcis. Questi formaggi vengono messi alle vele a Cagliari e venduti sui mercati di Marsiglia e di Napoli, si dice nel documento. Comunque, per dirvi di questo protagonismo veramente molto 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 forte. Intorno al prato comunale, e ci avviamo alla conclusione perché è tardi, si creano questi tre partiti. E questi tre partiti, da questi tre partiti ne viene fuori a un certo punto un terzo. Cosa sostengono i conservatori? Il prato bisogna lasciarlo indiviso. I conservatori sono i grandi allevatori, Bazzella, Pisano, Vacca. Bisogna lasciare il prato indiviso, perché altrimenti i poveri della comunità muoiono di fame. Questa è la loro tesi. I conservatori, i progressisti, che però sono i clericali, tra virgolette, no? Cioè, diciamo, capeggiati dai Serci, dicono: no, bisogna cotizzare i terreni e darli ai nullatenenti per migliorare le condizioni di chi ha il giogo di buoi ma non ha terra. Da questo gruppo moderato ne viene fuori un terzo, che io ho definito gruppo radicale. Perché? Perché i Serci e coloro che erano insieme a loro, c'erano i Porcu, con Giovanni Porcu, i Serra, in questo gruppo, diciamo, favorevole alla divisione, dicono: dobbiamo dividere il prato, però... non dobbiamo dividere, non dobbiamo inserire all'interno di questa divisione le aie intorno al prato comunale. Le aie però cos'erano? Erano parti del prato comunale che erano state privatizzate abusivamente. Quindi c'è anche, come dire, facciamo l'interesse collettivo, però non toccate gli abusi che abbiamo fatto noi. Quindi, insomma, da questa posizione moderata viene fuori un partito radicale, diciamo così, che dice: dobbiamo dividere integralmente il prato comunale, comprese le aie che sono state chiuse abusivamente dai Serci e dai loro alleati. Praticamente il Consiglio Comunale non è in grado di produrre un documento unitario e produce un documento diviso in tre parti, ognuno espressione di queste tre posizioni, un documento lunghissimo. E a un certo punto la situazione è di assoluto stallo, perché non si può fare niente, cioè la tensione cresce, la massa popolare aizzata dal parroco che si chiamava Schirru, Don Schirru, cresce, perché loro vogliono diventare proprietari di qualcosa, hanno i giochi, hanno gli strumenti di lavoro, ma non possono lavorare nulla se non prendendo in affitto le terre. E quindi questa è una grandissima occasione che gli viene offerta di liberarsi da questa situazione o di alleggerire la loro situazione di precarietà. La situazione si sblocca quando c'è a un certo punto una svolta. Nel frattempo siamo nel 1848, quando appunto in Europa c'è questa grande rivoluzione dei popoli. Giuseppe Antonio Pisano, nipote di Adamo Vacca, cognato di Francesco Vacca, diventa sindaco e lui capisce che non è possibile fermare la storia, non è possibile impedire la divisione del prato comunale. Quindi cosa fa? Cambia posizionamento e si sposta, portando con sé un altro consigliere comunale che si chiama Michele Farris, nel partito radicale, diciamo così, nel gruppo di questi che volevano la... Perché? Perché dice: se non posso impedire la divisione del prato, allora voglio che a pagarla siano anche quelli che non vogliono la divisione delle aie. E si porta con questa posizione, si porta dietro praticamente tutta la massa popolare che vuole la divisione del prato comunale. E quindi cosa fa? Da una posizione di debolezza, stava all'angolo, questi pochi proprietari terrieri stavano all'angolo, improvvisamente diventa, acquista la propulsione della massa popolare. Il delegato viceregio che viene mandato a Nuramis per gestire la questione viene incontrato dal sindaco Pisano, però diciamo a gestire la situazione, l'ordine pubblico, chi c'è? Lo ripeto ancora una volta, c'è Giuseppe Orto, il nonno del ministro Francesco Cocco, che è giudice qua a Nuramis, che incontra le parti e cerca di farle venire, di farle ragionare. Il sindaco va dal delegato e dal giudice e gli dice: se voi non fate la divisione integrale del prato comunale, qua scoppia la rivolta e poi non si sa che cosa succede, perché io posso fare tutto quello che volete per cercare di trattenere le persone. Ovviamente questo passaggio di cui vi ho parlato, questo passaggio non è evidente, non è palese, l'abbiamo ricostruito attraverso i documenti, ma tutta la trama che lui costruisce a livello popolare, diciamo così, emerge solo nel processo successivo, nella quotidianità non c'è.
Non hai trovato intercettazioni?
Purtroppo non c'è, però insomma la Vox Populi era efficace anche al tempo. Il delegato lo manda via dicendogli: non mi minacciare, perché io chiamo i dragoni, non mi minacciare. Però a un certo punto, quando siccome la legge del 1839 diceva: se ci sono aree comunali contestate, cioè di cui non è chiaro, non le ricomprendete nella divisione. E quindi il delegato applica la legge e dice: come chiedono i serci, le aree contestate, quelle aree chiuse, non vengono ricomprese nella cosa, si proceda alla divisione dei terreni comunali, così, secondo il progetto moderato. A quel punto scoppia la rivolta, che viene descritta da una signorina, credo fosse, che si chiamava Marianna Pirodi, che era originaria di Lozzorai, ha 30 anni nel marzo del 1848 e da 14 anni vive a Nuramis, dove lavora come massaia, una casalinga. Nel tardo pomeriggio del 26 marzo si reca a casa di donna Teresina Mudu. Donna Teresina Mudu è sposata con un Bazzella, nell'albero genealogico dovrebbe comparire, e ha due figli che si chiamano Luigi e Patrizio Bazzella, che è l'antenato del signore.
Che ha dato il permesso?
Che mi ha dato il permesso.
Abbiamo violato la privacy.
Allora, praticamente Marianna Pirodi si reca da donna Teresina Mudu per esigere alcuni danari di cui andava, dice, per esigere pochi soldi di cui andavo creditrice, cioè doveva essere pagata evidentemente. Qualche istante dopo l'arrivo della Pirodi, la casa viene invasa da un gran numero di nuraminesi che urlano il nome di Luigi Bazzella, figlio di donna Mudu e consigliere comunale. Lo cercano per condurlo a casa del sindaco, il sindaco Giuseppe Antonio Pisano. E siccome questi, cioè Luigi Bazzella, si resisteva ad andarvi, quella gente vie più instava, cioè si tratteneva nel luogo, e Massime fra tutti s'avanzò, queste sono le parole che dice Marianna Piro dell'interrogatorio, s'avanzò arrogantemente Paolo Zudas, che era armato di coltello e con viva forza pretendeva di condurlo dal sindaco, ma il signor Bazzella cercò di difendersi col dare dei colpi di bastone sulla testa del medesimo. Questo però non bastò a fermare quella marmaglia, ed il Zudas in particolare, denudato il coltello, perseguitò il detto signor Bazzella per tutto il piazzale di quella casa, quindi lo inseguiva col coltello, entrando fin dentro, ove non vidi io, perché sopraffatto dal timore cercai di nascondermi sotto un carro esistente nella piazza suddetta. Cioè, poverina, si è nascosta sotto il carro. Chi sono questi uomini che urlano il nome di Luigi Bazzella? Come ha detto la Pirodi, è un consigliere comunale che non vuole firmare questo documento che chiede la divisione del prato comunale, perché questo partito conservatore, nonostante Giuseppe Antonio Pisano sia transitato nel partito che chiede il riparto, non l'hanno tutti seguito. I Bazzella sono rimasti saldamente convinti che bisogna evitare la divisione del prato comunale e quindi non lo sostengono in questo, non vogliono firmare il documento. Siccome non lo vogliono firmare, la massa popolare viene lanciata, scagliata praticamente dal sindaco contro di lui. Ricordiamoci che sono cugini primi, quindi una divisione che spacca in due una famiglia. I tre, quelli, poi ovviamente c'è il moto popolare, e il moto popolare, anche questa è una pagina bella, viene raccontato da Efesio Serci, che è un notaio di Nora Mesi del Tempo, che racconta che cosa succede in quelle poche ore dopo il fatto. Verso le 7 per le 8, trovandomi io in compagnia degli altri consiglieri comunali, Michele Farris, Amatore Paschina, Luigi Serra Ligas e il notaio Salvatore Serci e, salvo sbagli, Luigi Laiporco, in casa del sindaco Giuseppe Antonio Pisano, ove eravamo radunati per trattare di questa divisione, venne un numero non meno di 200 uomini, schiamazzando e pretendendo che a voce di popolo, faccio una parentesi, la terminologia è molto è all'altezza dei tempi. Stiamo parlando del 48, in cui i popoli stanno facendo la rivoluzione in tutta Europa. Loro, tutte le parti in causa, sia quelli favorevoli al prato comunale, sia quelli contrari, non fanno altro che dire che quella è la volontà popolare. Come per dire, cercano tutti di legittimare il loro operato, quindi sono assolutamente aggiornati di quello che sta succedendo nell'Europa del tempo. Quindi che a voce di popolo si dividesse il prato, e quindi vollero che noi insieme col sindaco ci portassimo in casa del dottor avvocato Leda, che è il delegato, cedendo alla volontà ancora una volta imperiosa del popolo. La mattina immediata, riunitisi di nuovo da 50-60 uomini, strapparono con violenza dalle loro case tutti i consiglieri comunali suddetti, siccome intesi, e vennero pure in casa mia, casa di Efesio Serci, imponendomi di venire con loro. Io ho ubbidito, perché mi era forza obbedire, ero costretto. Mi condussero in casa del sindaco, ove trovai radunato il consiglio ed una numerosa quantità di persone che gridavano la divisione, compresi i chiusi, no, le aie di cui parlavo prima, ed in tuono minacevole domandavano che il consiglio, unito coi periti, si portasse nel prato per fissare i termini. E noi ubbidimmo, e tenendo dietro un numero di 200 persone armate, chi di zappa, chi di bidente di ferro, chi di scure, chi di coltello, di bastone, ci guidavano fino al prato, ove giunti costrinsero i periti Luigi Muducoco, Domenico Antonio Corone, Efesio Serra, Salvatore Porco a fissare i termini, e quindi, dato mano alle armi che avevano, assaltarono in primo il chiuso di Francesco Covotti e ne attraversarono la siepe, strappandone su giuavi, il giocale qua è tradotto in italiano, e seguirono facendo lo stesso dell'altro chiuso di Giuseppe Antonio Bazzella, del signor Amatore Pisano, dell'aia chiusa di Luigi Bazzella, del chiuso di Luigi Bazzo, insomma tutti i chiusi del partito che si era opposto alla divisione vengono distrutti, mentre invece vengono conservati alcuni chiusi del partito che invece era a favore del riparto. Solo che quel riparto lì, il reparto tra virgolette radicale, non andava bene a nessuno dei grandi proprietari terrieri. Comunque viene fatto il processo e vengono arrestati Paolo Zudas, Amedeo Pilloso e Amatore Muri. Cognomi e nomi ritornano molto simili a quelli dell'attualità. Poi si capisce che questi però non sono i motori, le menti del moto, sono, come dire, fanno parte di quel gruppo, ma non sono loro ad aver organizzato. Dalle intercettazioni, dalle interrogazioni emerge che il regista di questa cosa è Giuseppe Antonio Pisano, che viene infatti rimosso dal sindaco e viene allontanato dalla comunità insieme a Michele Farris. Tutto questo viene fatto alla presenza di Giuseppe Ortu, che cerca a un certo punto la riconciliazione di Giuseppe Antonio Pisano e di Luigi Bazzella, che erano cugini primi, che dopo i fatti torna a Nuraminis, si incontra con Luigi Bazzella, gli dice: adesso andiamo a fare la divisione del prato. Luigi Bazzella dice che lui non è in grado di fare nessuna divisione, insomma si danno una scazzottata in piazza di Chiesa e vengono portati di nuovo dal giudice Giuseppe Ortu. Giuseppe Ortu, quando che cerca di riconciliarli, di evitare il peggio, e fa una letteraccia però al governo, dove scrive: queste sono teste calde, è molto grave, bisogna agire. Però Giuseppe Ortu lavora sotto traccia per la divisione, per portare a casa il risultato. E alla fine il risultato viene, ed è quello che avete visto, quando ho proiettato l'immagine del prato comunale, che adesso non trovo, sì, è questo. La divisione è questa, il risultato è questo. Il prato viene diviso, viene quotizzato, e viene quotizzato con un accordo tra il governo e i grandi proprietari terrieri.